La locuzione latina lege agere indica il complesso sistema processuale in uso presso l'antica Roma, fino alle leges iulie judicarie, con cui venne formalmente abolito e sostituito dall'agere per formulas. L'etimologia dell'espressione lege agere era poco nota già ai giuristi romani del periodo classico. Gaio, giurista del secondo secolo, dà la seguente spiegazione del termine. Actiones, quasi nunc sub veteres abuerunt, legis actiones appellabantur, vel ideo, quod legibus prodite erant, vel ideo, quia ipsarum legum verbis accomodate erant, et ideo immutabiles proinde atque leges observantur. Le azioni che ebbero in uso gli antichi si chiamavano legis actiones, o perché erano state introdotte da leggi, o perché erano state adattate alle parole delle leggi e perciò venivano osservate come immutabili al pari delle leggi. Dunque Gaio ricollega l'espressione legge agere alla lex, ma la romanistica moderna contesta tale spiegazione, giacché le prime legis actiones vennero introdotte dai mores maiorum, ben prima che nascessero le leges. Maggiore credito in dottrina all'opinione che ricollega il significato dell'ablativo lege alla pronuncia di certa verba. Lege agere vorrebbe dire, secondo questa opinione, agere certis verbis, agire con la pronuncia di parole determinate. Le legis actiones erano complessivamente di cinque tipi. Gaio stesso li descrive nelle sue istituzioni. Lege autem agebatur modis quinque. Sacramento, per iudicis postulationem, per condictionem, per manus iniectione, per pignoris capionem. Si agiva tramite legis actiones in cinque modi. Per sacramento, iudicis postulatio, condictio, manus iniectio, pignoris capio. Gli schemi utilizzabili per risolvere le controversie giuridiche erano dunque agere sacramento, manus iniectio, per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem, per pignoris capionem. Le diverse legis actiones, pur differenti, avevano alcune caratteristiche in comune. Il formalismo orale e gestuale, cioè la validità delle azioni era subordinata alla rigida osservanza delle formule verbali e gestuali prescritte dal rituale. Il rispetto della forma, oltre che necessario, era anche sufficiente, non essendo rilevante ai fini della sentenza la reale volontà delle parti. Tipicità. Le legis actiones erano modi di agire aventi ciascuno una data struttura formale, che corrispondeva a un dato tipo. Atti che non rientravano in alcun tipo non erano ammissibili e non potevano avere alcuna efficacia. Ciascuna legis actio di solito serviva a tutelare più di una situazione soggettiva. L'iniziativa di ciascuna legis actio era assunta di regola da chi si affermava titolare della situazione giuridica fatta valere, attore, nei confronti di chi egli affermava titolare della situazione soggettiva contrapposta, convenuto. Entrambi dovevano essere liberi, cittadini romani e sui iuris. Gli incapaci erano sostituiti dal loro tutor o curator. Nei processi di libertà, la persona il cui status era controverso veniva necessariamente sostituita dall'adsertor in libertatem. Le legis actiones cominciavano con l'ius vocatio, l'intimazione ad andare davanti al magistrato fatta dall'attore al convenuto. Le 12 tavole obbligavano il vocatus ad obbedire alla chiamata e consentivano all'attore l'utilizzo della forza per trascinarlo dinanzi al magistrato. Davanti al magistrato o al rex si svolgeva la fase di cognizione. Un dibattimento formale seguito poi da una seconda fase dinanzi all'organo giudicante. Alla fine del dibattimento in iure, l'attore e il convenuto facevano la litis contestatio, cioè chiedevano solennemente ai presenti di essere testimoni di quanto avevano visto e ascoltato. La seconda fase del processo cominciava con una intimazione, denunziatio, di una parte all'altra affinché comparisse di fronte all'organo giudicante. In questa sede si faceva un'esposizione sintetica della lite, causa e cognizio. Dopodiché il processo poteva continuare solo se erano presenti entrambe le parti. Se era presente una sola parte, si aspettava fino a mezzogiorno. Dopodiché il giudice doveva dare ragione alla parte presente. Se erano presenti entrambe le parti, si arrivava alla perorazio, in cui esse esponevano verbalmente le loro ragioni e nello stesso tempo presentavano le prove, costituite soprattutto da testimoni. Secondo le 12 tavole, il dibattimento non poteva prolungarsi oltre il tramonto del sole. Esso si concludeva con la pronuncia di una sentenza, che poteva portare alla manus iniectio e in ogni caso impediva una nuova legis actio.